Buonasera, oggi martedì 15 novembre, siamo pronti per il GR.
GR delle 20. Allora, cominciamo subito con il sommario.
Oggi non ci sono grandi buone notizie, ma almeno qualche buona notizia di lotta. Dunque, partiamo col sommario.
Detenuto muore a Viterbo, aveva denunciato un pestaggio.
Bologna, occupazioni e sgomberi in alcuni istituti superiori.
Fiat Termini Imerese, ultimi 8 giorni di lavoro dopo CIG, attesa per incontro con DR.
Poi abbiamo anche qualche considerazione sul nuovo governo tecnico.
Un no alla fecondazione assistita alle coppie con malattie genetiche.
Ci spostiamo all'estero, Siria, rivolte anti-Assad.
Iran, esplosione in una base militare, si pensa che dietro ci sia Israele.
Condannato soldato USA, fingeva azioni militari per uccidere civili.
Ucraina, approvata legge contro i senza tetto.
E poi alcuni aggiornamenti su Occupy Unipa. Allora, cominciamo subito. Detenuto morto a Viterbo, aveva denunciato il pestaggio, il garante, non sia un altro caso Cucchi. Dunque, la vittima si chiama Christian De Cupis, romano di 36 anni, è residente alla Garbatella e arrestato a Termini. Ha denunciato al pronto soccorso di un ospedale di Roma di essere stato pestato dagli agenti della Polfer che lo avevano arrestato. 3 giorni dopo il fermo è morto per cause da accertare in un letto del reparto per detenuti dell'ospedale Belcolle di Viterbo. Il nuovo caso di morte sospetta nelle carceri è stato denunciato in una nota dal garante dei detenuti del Lazio, che affermava «Invito la magistratura a fare al più presto chiarezza sulle circostanze che hanno portato a questo decesso, anche per sgomberare al più presto ogni nube e per evitare l'atroce sensazione di trovarsi davanti a un altro caso Cucchi». Condotto al pronto soccorso del Santo Spirito, infatti, l'uomo, che aveva delle escoriazioni alla fronte, avrebbe riferito ai medici di essere stato percosso dagli agenti che lo avevano arrestato e per questo avrebbe anche sporto denuncia. Il 10 novembre De Cupis viene arrestato in ambulanza, scortato dalla polizia, poi nell'ospedale, dove viene sottoposto a tutti gli esami di rito, compresa un TAC. La mattina del 12 novembre però De Cupis muore, i familiari sarebbero stati avvertiti dell'arresto solo dopo l'avvenuto decesso. A chi lo ha incontrato nei giorni del ricovero, l'uomo era parso, a tratti agitato e a tratti lucido, comunque non in condizioni che potessero far immaginare una morte repentina. Quindi si attendono gli esiti dell'esame, degli esami autopsici, per capire cosa è successo. Passiamo a Bologna. Stamattina la polizia e 2 defender dei carabinieri sono entrati nell'atrio dell'istituto Sabin per sgomberare gli studenti. A chiamare la polizia è stata la preside dell'istituto, che con una scusa banale, una macchinetta rotta dai ragazzi, una macchinetta del caffè rotta, ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Una volta arrivata la celere, gli studenti hanno cercato di non farli entrare, ma dopo svariate minacce della polizia e dopo che sono arrivati i 2 defender dei carabinieri, sono stati costretti ad abbandonare per il momento l'occupazione. Ma se per il momento il Sabin è stato sgomberato, questa mattina l'istituto agrario Serpieri è stato occupato e nonostante la Digos e i mezzi della polizia, gli studenti sono intenzionati a rimanere in occupazione e dicono di non essere intimiditi dalle minacce di sgombero. Anche gli studenti dell'agrario accusano il preside perché sia sabato scorso che lunedì 14, già alle 7 del mattino, i carabinieri entravano nel cortile della scuola, probabilmente per prevenire l'occupazione.
E andiamo a Termini Imerese, dove è cominciato appunto il countdown, gli ultimi 8 giorni di lavoro e dopo solo la cassa integrazione, attesa per l'incontro con DR Motor. Leggiamo da ANSA del 14 novembre che è cominciato il countdown e tra 10 giorni infatti la Fiat smetterà di produrre auto a Termini Imerese, quindi mettendosi alle spalle una storia lunga 41 anni e contrassegnata dal boom della 500 e della Panda, ma anche da aspre lotte sindacali come quelle del 2002 quando gli operai riuscirono a bloccare il progetto di dismissione dello stabilimento. Invece la notizia di oggi che vi è rassegnazione e preoccupazione per il loro futuro da parte degli operai, appunto. Leggiamo sempre da ANSA.
Gli operai che oggi hanno varcato stamani i carcelli di Fiat a Termini Imerese, dopo l'annuncio di ieri riguardo alla fine della produzione, prevista tra 8 giorni, appunto fra di loro vi è rassegnazione e preoccupazione. I lavoratori, rientrati dopo 8 giorni di cassa integrazione, attendono con ansia la riunione di domani al Ministero dello Sviluppo, dove sindacati e istituzioni incontreranno la DR Motor, a un passo dall'acquisizione della fabbrica che Fiat abbandonerà appunto dopo 41 anni. Da InfoOut, leggiamo un altro trafiletto di un articolo interessante. Questo è il punto sullo scenario del dopo Fiat. Nessun grande cambiamento è dunque intervenuto da quando Marchionne ha deciso di dismettere lo stabilimento siciliano. Sul tema della riconversione si è giocata una partita dai contorni non limpidissimi, di cui non tutti gli sviluppi si sono già definiti, ma è fuori di dubbio che l'intero apparato governamentale abbia fallito nella gestione della crisi. Neanche l'obiettivo minimo di costruire anche solo l'illusione di un possibile rilancio industriale del distretto produttivo è mai stato raggiunto. Nessuno a Termini ha infatti preso sul serio, sia pure per un istante, le varie ipotesi che si sono succedute su chi avrebbe dovuto rilevare appunto gli impianti. La vicenda degli ultimi mesi ha visto protagonista il gruppo DR in una riedizione fuori tempo massimo e farsesca dei processi sciagurati di industrializzazione del Meridione. E per aprire un piccolo trafiletto su, insomma, questo nuovo governo instauratosi, leggiamo un piccolo estratto da un articolo che potrete trovare su Megachip, che fa un piccolo identikit appunto del senso di Monti.
Ci
trova abbastanza d'accordo e che dà il senso di Monti, Mario Monti, come presidente del Consiglio. A suggello, quindi, Megachip vede in Mario Monti il suggello di un trionfo, di un giorno trionfale per la sovversione dall'alto, decisa a livello di classi dominanti globali. Il Presidente della Repubblica ha nominato senatore a vita Mario Monti, il tecnocrate italiano più organico all'elite planetaria, un vero cardinale del pensiero unico economico, uno dei padri nobili del feroce disastro sociale di questi anni, il babbo insensibile di tutti i precari, il fratello coltello di tutti i pensionati, l'uomo di Rockefeller e della Goldman Sachs, della commissione trilaterale del gruppo Bilderberg.
Sì, anche perché in realtà poi, la gente pensa che ci sia stata questa gran rivoluzione. È vero che il presidente del Consiglio ha dato le dimissioni, però non è che sia cambiato molto, perché
l'analogia
comunque
è tra un pupillo, direi, delle banche a un vero dirigente di banca.
Cioè, non abbiamo minimamente cambiato il sistema che ci ha portato a questo punto. Comunque, passiamo avanti. Allora, ci spostiamo su argomenti di etica e argomenti sociali, no? La fecondazione assistita per chi ha malattie genetiche. Le nuove linee guida del Ministero della Salute sulla legge 40, inviate al Consiglio Superiore di Sanità, non prevedono il ricorso alla fecondazione assistita per i portatori di malattie genetiche. Critico il commento dell'avvocato Filomena Gallo, segretario dell'associazione Luca Coscioni, che in una nota ricorda come tanti sono i passaggi alle nuove linee guida che ledono gravemente e palesemente i diritti delle coppie, causando altresì un grosso spreco di denaro pubblico. E quando mai? Scusate. Anche Saverino Antinori, presidente della World Association of Reproductive Medicine, parla di una decisione oscurantista, liberticida e fortemente discriminatoria nei confronti di pazienti affetti da patologie genetiche. Inoltre, adesso, grazie alle diagnosi pre-impianto, si possono infatti escludere dal trattamento gli embrioni portatori di gravi malattie genetiche. Quindi impedire a pazienti portatori di geni per patologie gravi o affetti alle stesse rappresenta una grave violazione dei diritti umani e un atto fortemente discriminatorio e razzista anche in questo campo.
Andiamo in Siria, dove appunto sarebbero almeno 69 i morti accertati fino a ieri, e la Turchia minaccia tagli nelle forniture. È tragica appunto la contabilità dopo gli scontri in una delle giornate più sanguinose dall'inizio delle proteste contro il regime di Assad. Vittime anche fra i militari, tra i lealisti e i disertori che hanno rifiutato di essere coinvolti nelle persecuzioni ai danni della popolazione. Le autorità siriane rilasciano 1180 manifestanti. Leggiamo sempre da questo articolo estratto da InfoOut.
Damasco continua ad aggravarsi il bilancio delle violenze di ieri. In Siria, dove si è registrata una delle giornate in assoluto più sanguinose dallo scoppio della rivolta popolare contro il regime del presidente Bashar al-Assad, alla metà di marzo. Secondo l'Osservatorio Siriano per i Diritti Umani, organizzazione dell'opposizione in esilio con sede nel Regno Unito, nel complesso i morti accertati ammontano ad almeno 69, oltre la metà dei quali erano civili, e cresce la tensione con la Turchia che minaccia di tagliare le forniture elettriche al paese. Intanto le autorità siriane hanno rilasciato 1.180 persone arrestate nelle manifestazioni anti-regime, individui che non sono accusati di omicidio, e questo lo rende noto l'agenzia ufficiale SANA, ricordando che il 5 novembre scorso, in occasione della festa musulmana del sacrificio, erano stati rilasciati altri 553 detenuti. Gli scontri tra i soldati dei lealisti e gli ex commilitoni che hanno disertato per non essere coinvolti nelle persecuzioni a danno della popolazione sono avvenuti nella provincia meridionale di Deira, dove 8 mesi fa si ebbero inizio le proteste, e specificatamente nella zona compresa tra la località di Ghazaleh e Hirak.
Allora, rimaniamo sempre più o meno in zona, andiamo in Iran. Quindi per Teheran c'è Israele dietro l'esplosione in base militare. Lo rivela il Guardian, che cita fonti militari iraniane. È un'azione che rientra in una guerra clandestina. Dietro l'esplosione in una base militare che 3 giorni fa ha ucciso 17 persone, c'è Israele, lo scrive il Guardian, citando fonti anonime interne agli apparati di sicurezza iraniani. L'incidente è avvenuto sabato nella base missilistica di Agadir, presso Ghanem. Il governo iraniano ufficialmente non ha lanciato accuse e non ha parlato di attacchi di potenze straniere, ma secondo fonti del quotidiano britannico, Teheran è sempre più convinta che si sia trattato di una vera e propria operazione militare israeliana. La ragione dei sospetti è che tra le 17 vittime c'è anche il generale Hassan Mogadam, definito l'architetto del programma nucleare iraniano. Se davvero fosse vero che dietro l'esplosione c'è Israele, si legge nell'articolo, questo segnerebbe un'escalation della guerra sotterranea sul nucleare iraniano, che da tempo si combatte lontano dai riflettori. C'è un precedente, infatti, un'esplosione avvenuta nel 2010 in un'altra base militare.
Una sorta di guerra fredda questa, combattuta, diciamo, tacitamente.
Esatto. Inoltre, così una notizia en passant, l'Ucraina è vicina ad accordo di libero scambio con Israele. Infatti, appunto, grazie a questa notizia sapremo quale altro paese boicottare.
Adesso passiamo in Afghanistan, però in realtà negli Stati Uniti, per una che è una buona notizia.
Finalmente, cioè, è molto triste come notizia,
è molto
però
triste come notizia, però risulta come una buona notizia, perché quello che temevamo accadeva realmente.
Ovviamente
Afghanistan fingeva azioni militari per uccidere i civili, condannato un soldato USA, si chiamava Calvin Gibbs, e insieme ai suoi commilitoni aveva finto blitz di guerra per poter liberamente far fuori i nervi afghani. È stato condannato all'ergastolo, infatti, il sergente Calvin Gibbs, di 25 anni.
25 anni.
Accusato durante la guerra in Afghanistan di aver ucciso 3 civili per puro divertimento, così. Un tribunale nello stato di Washington lo ha riconosciuto colpevole di ben 15 capi d'accusa, tra cui quello dell'omicidio premeditato. Il giovane soldato, quando nel 2010 si trovava nella provincia meridionale di Kandahar, aveva finto insieme ai suoi commilitoni azioni di guerra per poter uccidere semplici civili afghani. In un'occasione il gruppo aveva anche staccato delle dita alla vittima per poi scattarsi delle foto con il corpo del morto. Altri 3 militari sono già stati giudicati e condannati, tra questi il braccio destro di Gibbs e Jeremy Morlock, 22 anni. L'unico, oltre a lui, ad essere stato accusato per tutti e 3 gli omicidi.
25 e 22 anni. Allora, torniamo in Europa per una notizia veramente deprimente, non so più come definirle queste cose. In Ungheria è approvata normativa contro i senza tetto. Infatti in Ungheria barboni e vagabondi potranno essere multati o arrestati per occupazione permanente del suolo pubblico. E potranno essere sanzionati con una multa sino a 150.000 fiorini, circa 500 euro, o addirittura arrestati per vagabondaggio. Alcuni deputati della maggioranza al governo e i sindacati di alcuni distretti Hanno detto di essere consapevoli che i senza tetto non saranno in grado di pagare la cifra richiesta, ma hanno anche aggiunto che la normativa servirà da monito per allontanare quanti dimorano in modo permanente nei parchi pubblici, nei sottopassaggi o nelle strade. E questo ovviamente è un chiaro riferimento per tutti i manifestanti che appunto occupano degli spazi o protestano con la modalità del sit-in.
E adesso, prima di passare agli appuntamenti, vorrei parlare un attimo di Occupy Unipa, che in pratica, come saprete, venerdì è scesa in piazza per due azioni dimostrative, tra cui è stata murata l'entrata di un'agenzia interinale in via Cavour e l'occupazione dell'Hotel Patria. Vi rimandiamo all'appuntamento che vi sarà appunto il 17 novembre con la manifestazione appunto del movimento Occupy Unipa per un nuovo welfare universitario. Quindi 17 novembre accorrete tutti
in piazza
giovedì manifestazione 17 novembre nazionale. Fra due giorni. Detto questo,
ci salutiamo e
non ci sono altri appuntamenti,
non che noi sappiamo al momento. Eventualmente ascoltate il GR ogni sera alle 8 per scoprire cosa succede in città e nel mondo. Buona serata
a tutti.